Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto. Francesco, benvenuti. Niccolò Ceccarini in studio e un graditissimo ospite collegato con noi. Salutiamo Stefano Colantuono. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Mister, è stato un weekend questo comunque ai fini della classifica, in un momento per la Serie A di grande equilibrio, comunque importante perché c'è stato il sorpasso da parte dell'Inter nei confronti del Milan. Inter che torna in testa all'interno del girone di ritorno a distanza di 10 anni dall'ultima volta. Questo ci dà un po' anche l'idea, ecco, della fatica che ha durato l'Inter in questo decennio per tornare ad alto livello. Ti chiedo se a tuo avviso questi risultati e questa classifica e il modo in cui l'Inter è tornata in testa possono avere un impatto anche per ciò che accadrà da qui in poi, se è un po' una classica giornata spartiacque, come si dice in questi casi.
Ma guarda, se è spartiacque non lo so, perché il Milan comunque, al di là dell'ultimo periodo che ha un po' levato il piede dall'acceleratore, ha fatto un campionato straordinario. Il problema è che ora ricominciano le competizioni europee, mm-hmm, e l'Inter non le ha, quindi credo che già questo fatto lo avvantaggi molto, perché lavorare una settimana intera senza viaggi, senza altre partite, senza spreco di energie alla fine del risultato finale può essere determinante. È chiaro che se il Milan vuole rimanere attaccato a questo tipo di classifica dovrà fare un percorso straordinario.
Mister, io l'altro giorno mi sono avventurato in una sorta, diciamo così, di classifica tra i primi 3 attaccanti al mondo in questo momento e ci ho messo Lukaku, scatenando un po' anche la reazione dei nostri ascoltatori che dicevano ma allora se metti Lukaku devi mettere questo, quell'altro, insomma, se parliamo di 5-6 attaccanti in questo momento tra i primi 6 ci può stare, tra i primi 3 valutiamo. Ecco, secondo Stefano Colantuono, oggi Lukaku in che posizione può essere? Ecco, anche per l'incidenza.
Sicuramente fare i primi 3, a mio avviso, cioè in questo momento c'è, poi sai, queste sono classifiche sempre in divenire.
Non parlavo solo di Serie A, parlavo a livello internazionale, quindi.
Ma sicuramente ci sta, perché è un giocatore che ha dimostrato di essere veramente all'altezza, insomma, poi fare parto da solo, quello che ha fatto ieri, cioè quegli strappi che è difficile vederli in altri calciatori, quindi direi che al momento lo si può considerare tra i migliori sicuramente d'Europa.
Mister, a proposito invece di Napoli-Juventus e in generale di quella che è la stagione in Serie A della Juve, della squadra di Pirlo, c'è una spiegazione a tuo avviso più tecnica, più motivazionale per giustificare il ritardo che la Juventus ha accumulato fin qui rispetto alle milanesi?
Ma direi intanto l'inizio di un percorso nuovo, un allenatore nuovo, un po' tutto nuovo. Io però credo, sono convinto che quest'anno la Juventus, visto anche il ritardo un po' in classifica, che adesso comincia a diventare abbastanza consistente al di là del recupero che dovrà fare con Napoli, credo che la Juventus quest'anno sia molto più concentrata sul discorso Champions League, a mio avviso, anche perché gli scudetti ne ha 29, quindi voglio dire, se anche un anno non lo vinci ma riesci comunque a fare un risultato importante nelle competizioni europee, diventa un bel traguardo.
Certo, però bisogna arrivare fino in fondo e oggi forse la Juventus, certo. No, dico, la Juventus sembra essere una squadra che probabilmente ha delle lacune dal punto di vista dell'organico, per esempio gli manca un vice Morata, ora tenendo presente anche che Morata mi sembra non segni in campionato da un paio di mesi, quindi c'è anche questo momento negativo di Morata, però poi anche se guardi il centrocampo della Juve, Stefano, un regista vero non ce l'hanno, ecco, quindi tu dici che nonostante questo
sono tutte considerazioni, però abbiamo visto insomma in campionato ha perso dei punti in maniera anche un po' banale, no? È andato a lasciare punti a Crotone, ha lasciato punti a Benevento se non vado errato, ha perso l'ultima col Napoli, ha perso delle partite, però in certo senso ha fatto un bel percorso facendo anche un risultato che nessuno avrebbe preventivato alla vigilia, quindi devo dire che da questo punto di vista a mio avviso si sta un po' riversando o quantomeno sta riversando tutte le energie credo su questa competizione, che poi parliamoci chiaro, è l'obiettivo vero quello della Juve, insomma io credo che questi cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni anche a livello tecnico siano stati dettati proprio dalla volontà di vincere la Champions League, perché dai, te l'ho detto, il campionato in a 29, ora se non vinci il decimo, no. Per la Juve comunque è sempre, non dico una macchia, ma è sempre un risultato da raggiungere, però io credo veramente che quest'anno siano più concentrati sul discorso Champions, con tutte le difficoltà del caso, ci mancherebbe, non è che in Champions fanno una passeggiata di salute.
Però mister, secondo me sono meno forti rispetto a 2 anni fa, dal mio punto di vista, non so se te la vedi come me.
Ecco. Sì, ti ripeto, in Europa tutte queste difficoltà non le hanno palesate come in campionato. Questi sono tutti i discorsi che potremmo fare tra qualche mese. È chiaro che oggi, vedendo la classifica e vedendo l'andamento della Juventus, mi viene da dire che forse potrebbe più buttare energie o comunque riversare il massimo dell'impegno sul discorso Champions League, non tralasciando mai il campionato, ma il campionato, sai, devi sperare anche su passi dei passi falsi degli altri, perché sì, sì, davanti ce n'ha più di qualcuna.
Mister, ti porto sull'Atalanta per chiederti in particolar modo di Muriel. Nella tua memoria, nella tua esperienza, c'è un altro giocatore che è riuscito con così tanta continuità ad avere un impatto non solo da un punto di vista realizzativo, ma direi soprattutto anche da un punto di vista emotivo, partendo 9 volte su 10 dalla panchina come fa Muriel?
Ma mi viene, io perché sono un po' vecchio, mi viene in mente Massaro qualche anno fa con Milan, per esempio, ogni volta che entrava riusciva a risolvere i problemi, oppure se vi ricordate Altafini andando ancora più dietro, ma voi forse ne davate neanche
l'altro. No, Altafini dai filmati, devo essere sincero.
Altafini qualche anno fa con la Juventus che entrava e poi risolveva sempre diciamo più recentemente mi viene in mente Massaro. È chiaro che lui adesso c'è un po' questa sta specialità, è diventata una specialità questa di Muriel, di entrare a parte di corso e cambiare completamente gli equilibri della partita. Però parliamoci chiaro, ma Muriel può giocare anche titolare.
Ah, certo.
È un giocatore di una qualità eccezionale.
Mister, ripensando a quando hai allenato un Duvan Zapata, diciamo agli inizi della sua carriera e direi all'inizio anche del suo percorso di crescita come realizzatore, in cosa lo vedi diverso in queste stagioni con l'Atalanta rispetto a quell'anno a Udine?
Guarda, io a Udine, Duvan è un giocatore che abbiamo, quando me lo propose la società, lo chiesi con grande forza, perché secondo me era un giocatore che poteva darci una grandissima mano, fermo restando che poi lui a Napoli aveva giocato molto poco. Il problema è che Duvan arrivò e io l'ho avuto poco e niente, perché si fece male, si strappò alla quarta o quinta partita, se non vado errato, a Bologna si strappò completamente il quadricipite, credo, diretto femorale, e praticamente è ritornato a primavera. Però che il giocatore avesse delle potenzialità ancora da esprimere ci mancherebbe, perché era il primo anno che faceva il titolare a Udine. Ancora da esprimere, lo si vedeva lontano un miglio. E mi fa molto piacere, perché tra le altre cose, oltre ad essere un giocatore forte, questo glielo riconosciamo tutti, è anche un ragazzo eccezionale dal punto di vista etico e morale.
Mister, pensando sempre all'Udinese, tu hai avuto il merito di far esordire tra i professionisti Meret in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ti chiedo, Meret è un 97, quindi ha ancora tutta la carriera dinanzi a sé, però insomma, questo non solo il rendimento, ma anche le scelte di Gattuso, l'alternanza, poi a volte Ospina, poi a volte Meret, lo stanno un po' tra virgolette rallentando? A tuo avviso?
Ma non lo so, io sulle scelte che fa Gattuso ci mancherebbe, non mi permetto di giudicare, anche perché l'allenatore vede i giocatori tutta la settimana, se è giusto che le scelte le faccia lui. Posso dire con certezza che, ma questo lo sa anche Gattuso, lo devo suggerire io, posso dire con certezza che Meret secondo me sarà uno dei portieri italiani più importanti per i prossimi 10 anni, perché è un ragazzo serio e soprattutto ha delle potenzialità importanti, è un gran portiere secondo me. Ma su questo sono convinto che non ha dubbi neanche il Napoli, neanche Gattuso, altrimenti non l'avrebbero preso. Gattuso poi a volte ha preferito Ospina per un discorso prettamente tecnico, perché forse Ospina con i piedi oggi è leggermente avanti magari rispetto a Meret, ma sulle qualità del portiere non ci sono dubbi. Per me Meret era il portiere insieme a Donnarumma più bravo per i prossimi anni anche riguardo alla nazionale, insomma.
E a proposito di Gattuso, tu toccavi questo tasto, mi sembra, no, che ci sia un po' troppa di negatività intorno a questo allenatore, nel senso che poi alla fine la partita contro la Juventus, per quello che ho visto io, è vero, c'è stato un tiro in porta, il calcio di rigore segnato da Insigne, poi è stato bravissimo Meret, ma questa squadra ha lottato per il suo allenatore fino all'ultimo istante. Questa è una vittoria che secondo me è significativa anche per capire il legame tra l'allenatore e il gruppo. Vorrei il tuo pensiero.
Beh, è stato chiarissimo quest'anno. È chiaro che la vittoria ma non c'erano dubbi su questo qua, secondo me non c'era dubbi che la squadra stesse con Gattuso, poi ci può stare qualche screzio, tanto ci mancherebbe, ma io su questo non avevo assolutissimamente dubbi. Gattuso ha avuto un sacco di disavventure quest'anno, ha perso giocatori importanti, ma c'ha fuori Mertens da una vita, ha avuto fuori Osimhen, insomma c'ha avuto fuori giocatori di un certo calibro, e nonostante tutto Napoli comunque sta lì. Poi bisogna sempre chiedersi, ma gli obiettivi del Napoli all'inizio del campionato quali erano? Di vincere lo scudetto? Ma io non credo.
No, assolutamente no.
Di lottare per la Champions League, giusto?
Sì.
Quello di che stiamo parlando? Non stai in lotta per la Champions League? Secondo me sì, è in piena lotta. E quindi c'è ancora tutto da giocare, tutto da vedere, c'è da andare avanti ancora, per cui forse si sono innescate un po' troppe critiche, un po' troppe chiacchiere che non fanno altro che destabilizzare il percorso della squadra.
Mister, torno un attimo sull'Atalanta per chiederti del Papu. Anche qui, pensando al tema Papu su due aspetti. Il primo, da un punto di vista tattico, se ti aspettavi questo tipo di evoluzione da parte di Gomez, pensando a quando l'hai allenato, pensando a quello che aveva fatto anche a Catania. E secondo di poi, se pensi, al di là della vittoria di ieri, l'Atalanta sta dimostrando con i fatti che non è così, però se hai la sensazione che in alcuni momenti l'assenza del Papu prima o poi si farà sentire, anche da un punto di vista proprio di campo.
Ma questo non lo so, l'Atalanta sta andando bene, una cosa è certa, il Papu ha avuto un'evoluzione tattica straordinaria, a mio avviso i meriti sono suoi, perché è riuscito a recepirli, ma vanno dati i meriti a Gasperini anche, che gli ha trovato una posizione che lui non aveva mai fatto, perché il Papu nasce terzo d'attacco, parte da sinistra per accentrarsi, ha giocato sempre così a Catania, aveva giocato così quando è stato preso dal Metalist, noi lo prendiamo dal Metalist e io l'avevo preso insieme alla società chiaramente per farlo giocare, io volevo far sostituire Buonaventura, ecco, ancora ora, no? Abbiamo detto Buonaventura al Milan che giocava in quella parte del campo lì, ma i primi sei mesi fece molta fatica perché al Metalist il campionato era stato interrotto per via della guerra, insomma c'erano stati dei problemi e quindi era in grandissimo ritardo. Poi piano piano verso la fine del campionato comunque si riprese e andò già meglio, però lui giocava in quella posizione lì, o terzo d'attacco in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, comunque sempre partendo alto a sinistra per poi venire dentro il campo. Poi con Gasperini c'è avuto questa evoluzione tattica che secondo me l'ha portato a essere oggi uno dei migliori interpreti del ruolo, ma in Europa direi. Poi sono successe delle cose, hanno deciso di dividersi, ma questo fa parte del gioco. L'Atalanta ora l'ha sostituito bene, perché direi che comunque sta continuando a vincere in quel ruolo lì, ora a volte è impiegato Cassina, che comunque è un giocatore diverso chiaramente dal Papu, no? Forse certo, da portare leggermente più equilibrio, perché nasce come centrocampista, comunque anche lui riesce a buttarsi dentro, fa gol, però è chiaro, il Papu è un giocatore del viso straordinario, così come lo è Cassina, quindi alla fine lui è andato in un club dove si trova bene. Io fossi stato in una squadra italiana non me lo sarei fatto sfuggire, ma probabilmente l'Atalanta ha preferito cederlo all'estero per non andare a rinforzare magari qualche
perché è andata così. Poi Stefano, alla fine lui sarebbe dovuto scendere di livello anche il Papu, non avrebbe potuto lottare magari per la Champions League come sta facendo oggi con l'Atalanta. Volevo chiederti un'altra cosa, visto che tu hai allenato anche Spinazzola, se secondo te questo ragazzo ha ottenuto molto meno rispetto a quello che naturalmente sono i suoi mezzi tecnici e fisici, perché questi infortuni lo hanno sicuramente limitato, ma per me Spinazzola sulla fascia sinistra oggi, se sta bene, cioè è impressionante, perché è un destro che gioca a sinistra con la stessa facilità, no?
Sì, ma è un giocatore che comunque è nel giro della nazionale, per cui parliamo sempre di un giocatore ormai affermato.
Sì.
Io l'ho avuto, ma poi l'ho avuto all'inizio, ho fatto esordire, probabilmente esordire in Serie A proprio con l'Atalanta, ma lui giocava esterno alto a destra, era un giocatore sempre da fascia, ma giocava a destra alto, in un 4-4-2, un 4-2-3-1, insomma su due linee da 4. E poi chiaramente ci ha avuto sempre per merito di Gasperini, perché poi Gasperini l'ha provato in quello là, addirittura ora si disimpegna meglio a sinistra che a destra, quindi il ragazzo è molto maturato, è molto cresciuto e oggi è un giocatore di grande livello, tant'è vero che è nel giro delle nazionali, appunto, come dicevo poc'anzi.
Mister, a proposito anche di Buonaventura, di Castrovilli, tutti i ragazzi che hai in modi diversi, in modalità diverse, con tempi diversi visto davanti ai tuoi occhi, è particolare e curioso, comunque insomma, da analizzare il campionato della Fiorentina se ci si basa solo e soltanto sulla qualità che la rosa ha a disposizione. Poi certo, tu ce lo puoi insegnare sicuramente, la somma del talento non sempre porta in automatico risultati.
È una stagione un po' particolare. Io ieri l'ho vista la partita, è stata molto sfortunata, sicuramente non meritava di uscire sconfitta. È così, purtroppo è così, quest'anno è un campionato, condivido quello che ha detto Prandelli, insomma, anche se io magari lo condivido in maniera meno esasperata, però deve stare attento, è vero che ha un buon margine di distanza, però il campionato sai è un po' strano, ci sono squadre neopromosse che si stanno comportando bene, vedi il Benevento, vedi lo Spezia, quindi bisogna tenere gli occhi aperti, anche perché le altre squadre stanno lì sotto e che ora stanno tallonando, quelle davanti sono il Parma, il Torino, che comunque hanno hanno delle buone rose, insomma, quindi potrebbero riprendersi e far diventare il campionato ancora più difficile. Per cui quello che ha detto Prandelli è una sorta di campanello d'allarme: non svegliamoci, perché noi dovremmo lottare per toglierci da una classifica, insomma, un po' brutta. Però credo che abbia i giocatori, appunto, quello che diceva Leo prima, c'è una squadra che ha qualità, perché buona natura, lo stesso Cartovigli, Ribéry, insomma, Callejon, è una squadra che ha dei giocatori importanti. Ieri è stata sfortunata, probabilmente si deve accendere ancora una scintilla che gli permette di dare un po' di continuità di risultati, ma soprattutto di vittorie, per togliersi definitivamente dai bassi fondi della classifica.
Mister, un po' la stessa situazione con una emergenza, definiamola così, di classifica diversa, che sta vivendo ormai da due mesi abbondanti anche il Cagliari. Cioè, se prendiamo la rosa del Cagliari, non ci verrebbe mai in mente una classifica del genere.
Infatti, ma il mio discorso era riferito a questo, non l'ho aggiunto il Cagliari prima, ma Cagliari, Parma, insomma Torino sono squadre che hanno degli organici importanti, che hanno la possibilità di togliersi da lì sotto. Infatti nessuno si aspettava un Cagliari in così grande difficoltà. Però può capitare, il campionato italiano lo abbiamo detto tante volte, non so se è il più bello, ma sicuramente è il più equilibrato, è quello più dove ogni domenica per andare a vincere la partita te la devi sudare veramente, al di là di contro chi giochi, la partita la devi andare a giocare, devi fare bene per poterla vincere, ecco perché diventa un campionato molto interessante e poi ti riserva queste sorprese, perché nessuno avrebbe pensato che lo Spezia oggi o anche il Benevento avessero potuto avere una classifica così bella, insomma non bellissima ma bella comunque, sono distanti dalla zona retrocessione, tutti quanti se ne sarebbero aspettati lì sotto, invece no, hanno preso un buon margine, quindi ora sta alle altre mettersi in moto e a camminare veloce.
Però Stefano, proprio fermandomi un attimo con l'attenzione al Cagliari, quando tu hai giocatori come Godin che sono andati a fare le finali di Champions, Nainggolan che ha lottato per certi livelli, lo stesso Rugani che è arrivato e che comunque è sempre stato alla Juventus, poi spiegargli e fargli trasformare la mentalità, non è così automatico,
devono levarsi, devono toglierselo quell'attimo. Ora
non so se ce l'hanno, cioè se lo so, se
ce l'hanno, ma se non ce l'hanno devono fare in fretta di indossarlo, perché comunque se non ti metti ora c'è da accorciarsi le maniche, come si dice, perché purtroppo la classifica è questa, per cui devi velocemente resettare la scheda e metterti nelle condizioni di fare legna e di lottare per un altro tipo di discorso, e poi quando ti sarai riuscito a distanziare dalle zone diciamo brutte della classifica potrai rindossare magari l'altro abitino, ma ora ci vuole quello di grande concentrazione, grande cattiveria agonistica, grande umiltà, adesso bisogna fare i punti, altrimenti non ne vieni più fuori.
Mister, ti porto un attimo anche sulla Serie B, campionato sempre equilibrato, difficile, quest'anno evidentemente per ragioni ben note ancora più anomalo e senza un apparente benevento della situazione, no? Perché c'è sì in testa l'Empoli, però di fatto insomma l'equilibrio ancora più degli anni scorsi regna sovrano. C'è insomma una squadra che ti sta impressionando, che ti ha impressionato particolarmente fin qui?
Ma no, dai, direi che tutto sommato quelle che erano le squadre che all'inizio dell'anno avrebbero fatto un certo tipo di campionato, se andiamo a guardare le ritroviamo lì davanti, no? L'Empoli ce lo può, forse ce n'è qualcuna che è a tardata, magari questo sì, Frosinone ha vinto l'ultima gara ma ancora secondo me è un po' a tardata, lo stesso Brescia è a tardata, però per il resto direi che ci sono davanti squadre che avremmo potuto preventivare all'inizio del campionato, insomma l'Empoli su tutte, Cittadella non è una sorpresa perché Cittadella ormai sta lì davanti da tanti anni, c'è la Salernitana che l'anno scorso ha fatto un altro tipo di campionato, invece quest'anno si sta proponendo benissimo sempre nella zona alta della classifica. E adesso sono tutte quante squadre insomma che bene o male ce le saremmo potuto aspettare.
E un allenatore emergente tra Serie A e Serie B che ti piace in particolar modo? Oggi insomma sulla bocca di tutti è Vincenzo Italiano, che tra l'altro abbiamo avuto anche...
Mi viene facile parlare di Italiano perché lo Spezia non nessuno se la sarebbe aspettata in quella posizione di classifica, quindi mi viene facile parlare di Italiano. A me piace anche Juric, ma Juric ormai è già un allenatore un po' più quasi esperto, perché tanti anni li allena, insomma. E stesso discorso vale per Inzaghi, che ha già provato la Serie A, che sta facendo comunque un buon campionato, quindi direi mi soffermerei su loro. In Serie B, c'è Zanetti, Cabanessa sta facendo un buon lavoro.
Dionisi anche.
Zanetti lo hai avuto, vero, mister?
Sì,
a Torino?
Ormai sono vecchio, parecchi ragazzi che stanno allenando adesso. Li ho avuti tutti da giocatori, perché comunque, anche in Serie A, pensa un po', per cui, significa che gli anni passano. Questo è un problema. Quando ne trova tanti che ha allenato, che sono sulla panchina, si comincia a fare due conti. Zanetti l'ho avuto.
Non si può fermare purtroppo il tempo, no?
No, il tempo
sennò
tutto,
sarebbe bellissimo,
no.
Stefano.
No,
prima di salutarti, mister, invece ti voglio chiedere l'ultima cosa, sempre su un altro tecnico, che in questo momento comunque si gioca la Champions League, è lì, sì. Ed sto parlando di Paolo Fonseca, che comunque alla fine della fiera, come si dice in gergo, non è detto che rimanga nemmeno in caso di Champions League. Ecco, secondo te, cioè, è normale che Fonseca comunque tutte le partite debba sempre dimostrare quasi sempre sotto esame, perché questo è un po' il calcio di oggi, ecco.
Ma io non credo, la Roma è terza, la Roma sta lì, io ho visto la partita ieri, grande partita. È vero che lo accusano in questo momento alla Roma, che vince con le piccole, tra virgolette, le piccole, e non riesce a fare punti con le grandi. Mi ricordo che qualche anno fa, o forse anche l'anno scorso, non mi ricordo quando, invece veniva accusata di vincere solo con le grandi e con le piccole soffriva. Addirittura era uscito fuori, questo tra le altre cose, è uno slogan che c'è da una vita nel nostro campionato, che per vincere i campionati comunque con le piccole non devi perdere punti. Come se i punti con le piccole o punti con le grandi fossero diversi, sempre tre sono. Non è che se vinci con la grande te ne danno quattro, con la grande ne vinci sempre tre. Per cui è chiaro. Se poi vuoi mettere qualcuna di queste alle spalle, devi comunque vincere anche qualche scontro diretto, chiamiamolo così. Però Roma è terza. Stesso discorso del Napoli, ma è la partita per vincere lo scudetto? Non credo. È terza, che cosa dobbiamo dire? Sta facendo bene, ieri ho visto la partita, è stata una buonissima gara, ha giocato molto bene, mai in pericolo, insomma, ha giocatori, fa anche un buon calcio, ha trovato un equilibrio giusto, anche delle cose tattiche carine, belle, fatte bene, mi è molto piaciuto a me la Roma, insomma, devo dire la verità, per cui sta facendo un buon campionato, poi le polemiche su Fonseca non lo so, ma tanto chi fa l'allenatore lo sa bene, insomma, non ci sarà mai una stagione tranquilla, perché poi durante l'anno il momento di pressione lo incontri sempre, e poi dipende quando incontri quel momento di pressione, come sono gli attacchi, o quanto la società riesce a proteggersi. Alcuni casi le società si comportano bene, in altri insomma sono un po' più meno, si comportano meno bene, e allora possono nascere.
L'Atalanta su Gomez è emblematico, no? Ha preso posizione su Gasperini,
ma anche la Roma con Dzeko, si è comportata bene. Sta facendo un buon lavoro, non vedo tutte queste problematiche nei confronti di Fonseca.
Mister, grazie davvero.
Ciao, mister.
In bocca al lupo per tutto.
Ciao, mister. Grazie. Ciao.